Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Nicola, è una memoria che unisce l'Occidente all'Oriente, nel senso che il corpo di San Nicola fu rubato, trafugato e portato a Bari. È un santo veneratissimo, di cui però, come dicono le note del Messale, storicamente si sa poco e nulla, se non questa grande devozione. Ricordiamo in questa occasione tutta la Chiesa bizantina.
Dalla seconda lettera di Pietro al primo capitolo, i versetti dal 12 al 15. Penso perciò di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate, e siate stabili nella verità che possedete. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo, e procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose.
Ecco il motivo in questi versetti per cui l'autore scrive la lettera, mi sembra. A voi la parola.
Io notavo solo una cosa un po' strana, cioè nella pericope dei versetti dal 3 in poi aveva detto che tutto faceva Dio. Poi nella pericope di ieri aveva detto che tutto dovevano fare loro, e oggi invece è l'Apostolo che rammenta le cose. E penso che sia vero tutto, non so come, ma che tutto sia insieme, che sia molto bello, che anche coloro che ci sono venuti prima partecipino alla nostra salvezza, e forse anche noi rispetto a quelli che verranno dopo.
A me sembrava che qui appunto il centro fosse un po' questo ricordarvi, no? Questa volontà dell'Apostolo di ricordare queste cose, così dice il versetto 12, così riprende e conclude poi il versetto 15, e questo desiderio che loro ricordino mi sembra che vada esattamente contro al grande rischio che prima aveva detto, al versetto 9 diceva che non ha queste cose, cieco miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi il rischio è quello lì, è proprio per ovviare a questo rischio, che mi sembra che sia il massimo un po' che adesso vede l'Apostolo, lui vuole ricordare e che loro si ricordino. Ecco, per far questo mi sembra che sia ripreso anche il termine che prima diceva, proprio quando diceva abbiate zelo, no? Lo diceva più volte, nel versetto 5 ad esempio, per questo diceva spudin, passan, eccetera. E anche lui riguardo a sé dice di avere questo zelo. Quindi appunto un po' quello che diceva un po' Giovanni, cioè ognuno ci deve mettere del suo e metterlo al massimo, proprio usando tutto lo zelo che può. Loro nel fare il bene con questa concatenazione di virtù cristiane, non so come chiamarle, e l'Apostolo da parte sua il grande zelo per far ricordare e perché si ricordino di quello che lui ha trasmesso.
Ma in questa linea, sì, anch'io ovviamente, insomma, mi sembra, in questi pochi versetti il verbo ricordare torna due volte, poi al versetto 12 c'è il verbo, dice, io credo giusto di tenervi desti, questo è appunto lo scopo della lettera, il verbo ritorna tantissimo, cioè, insomma, in una lettera così, così breve, questo tipo di esortazioni ritornano anche al capitolo 3, in termini simili all'inizio. Questa è già la seconda lettera che vi scrivo, in tutte e due cerco di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza, perché teniate a mente, cioè ricordate le parole già dette. E per contro, come ha già detto Anita, al versetto 9, diceva, chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. E di nuovo, parlando del rischio di coloro che dicono dov'è la promessa della sua venuta, al capitolo 3, dice di nuovo, costoro dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo tempo. Quindi ricordo e oblio sono due temi centrali in questa lettera, che penso sia stata scelta appositamente in questo tempo di avvento, perché è tutta basata sulla, insomma, è un ritorno continuo appunto del tema della vigilanza, quindi ricordare, non dimenticare, tenere la mente desta, con tutto ciò che implica per l'Apostolo tenere la mente desta, significa anche l'esercizio delle virtù come conseguenza di quello che Dio ci ha dato.
Ma sembra proprio che questo sia un testamento che l'Apostolo ha lasciato e che quindi anche chi scrive a nome suo sente questa necessità di confermare i fratelli nella fede come testamento dell'Apostolo. Mi sembrava proprio che fosse veramente l'adempimento del comando che Gesù aveva dato a Pietro e che Pietro evidentemente ha lasciato con grande forza, al punto che anche chi lo ha ascoltato sente la necessità in suo nome di lasciare scritta questa conferma per i fratelli nella fede, sottolineando appunto, come è già stato detto ripetutamente, che il rischio più grande è quello di dimenticare. Mi è venuto in mente che poi anche Mosè ha lasciato lo stesso scritto ripetutamente nel Deuteronomio questo grande rischio, che soprattutto il capitolo 8 del Deuteronomio è riempito da questa parola, ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere. Non dimenticare, lo dice più volte, guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio, così da non osservare i suoi comandi. E poi ancora, il tuo cuore non si inorgoglisca, e questo mi è colpito perché ciò che fa dimenticare evidentemente è la sicurezza di sé. Il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. È questa la cosa che non si può dimenticare, quello che Dio ha fatto le grandi opere della salvezza che difendono dall'orgoglio e custodiscono la forza dei doni ricevuti che possano operare in noi e fare sì che la vita diventi conforme ai doni ricevuti. Infatti anche Mosè continua così: se tu dimenticherai il Signore, seguirai altri dei e perirai. Ascolta Israele, non dimenticare. E del resto poi Gesù nel discorso della cena aveva detto: io invocherò il Padre, vi manderà un altro Consolatore, egli vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto. Ed è proprio l'azione dello Spirito che tiene sveglia la memoria dei doni di Dio e quindi rende capace poi di vivere conforme.
Ma il verbo ricordare poi ritorna appunto anche al capitolo terzo e al versetto 2, dice: la seconda lettera che vi scrivo perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del precetto del Signore Salvatore che gli apostoli vi hanno trasmesso. Quindi è il ricordo della parola profetica, delle parole del Signore, delle parole degli apostoli. E queste parole, io credo che qui si riferisca a siate stabili nella verità che possedete, nella verità presente, disponibile, cioè in questa verità che è il deposito della fede che si stava formando e che si contrappone a quello che dirà nel versetto 16, dice: non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate. Alla lettera è i miti sofisticati e lucubrati, quindi rispetto a tutti i miti delle gnosi c'è questa verità semplice che è la tradizione apostolica, la parola profetica del Signore e degli apostoli, e l'annuncio della Chiesa è semplicemente il ricordare le parole dei profeti, di Cristo e degli apostoli, perché in questo ricordo c'è una grazia che salva da allora fino al ritorno del Signore. E questo è l'annuncio della Chiesa. E io ero andata agli Atti degli Apostoli, al discorso di Paolo agli anziani di Efeso, qui dice: e ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da Lui sono stati santificati. Quindi il ricordo della parola è un trasmettere la grazia della parola.
Continuo a chiedermi a cosa faccia riferimento l'Apostolo quando al versetto 15 dice: procurerò che anche dopo la mia partenza. È bello come ha sottolineato all'inizio Giovanni questa azione, come ha detto, insomma, del Signore, quello che devono fare i fedeli, e questa azione di Pietro che opera, che, come dire, che intercede, che predispone per il bene dei suoi fedeli, e che mi ha richiamato peraltro le parole che a Paolo, che abbiamo appena letto nella seconda Corinti, no? Quando racconta tutto quello che ha dovuto passare e dice: oltre a tutto questo il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Ecco, questo atteggiamento così paterno di Paolo e qua di Pietro è bellissimo, ma mi chiedo come, se qua Pietro faccia riferimento a lettere, a cose che lui predispone, o invece a una sua intercessione dal cielo nel momento in cui avrà lasciato la sua... sarà morto.
E può essere il motivo per cui scrive la lettera. Cioè, attraverso lo scritto, uno continua anche dopo a fare quello che non può più fare quando non c'è più, non può più parlare. Però la lettera rimane, e io l'ho interpretato così, questo. E gli interessa questa verità, ma voi avete i passi che avete poi, li leggeremo, che avete già, a cui avete rinviato, riguarda la parusia essenzialmente, come si dice subito dopo, difatti io sono un testimone oculare, dice, di un evento che garantisce che la promessa della parusia è vera. Però questo si vedrà, la promessa, ci sarà la parusia, e questo è, adesso mi sembra che Sara rinviava al capitolo 3, al versetto 4, dove appunto si torna su questo punto, ecco, e dov'è la promessa della sua venuta? E si aggiunge, difatti, da quando i padri sono morti, tutto rimane com'era fin dalla creazione del mondo. Tra l'altro, qui si dice che i padri sono morti. Chi sono? È la lettera stessa che dice che non l'ha scritta Pietro. Chi sono i padri? La generazione apostolica. Anche il modo in cui scrive, il Signore ha detto queste cose, anche gli apostoli hanno detto queste cose, questo può essere interessare meno, ma è il problema, ci sono tanti altri argomenti, e qui c'è, è passato il tempo, sono passate le generazioni, tutto rimane com'era, la venuta del Signore che realizza tutte le promesse meravigliose di cui ha parlato fin dall'inizio, e ci ha dato delle promesse stupende, eccetera, dove sono? E mi sembra che questo sarà uno dei punti principali per cui insiste nel dovere esortare che sulla verità di questa promessa, che per noi sono passate ancora di più, i padri sono ancora, se i padri sono, diciamo, i primi testimoni, della venuta, se la venuta è quella del Signore Gesù, i padri non possono essere i padri, i profeti, devono essere i testimoni, quelli che hanno detto, annunciato il ritorno di Gesù, che qui sono già morti, e anche per noi naturalmente rimane un punto centrale questo della... Quindi pensavo che il modo per tenere viva la certezza della fede è ascoltare, tornare ad ascoltare. Per noi sono gli scritti a questo punto, da secoli, sono gli scritti in cui la voce della testimonianza della prima generazione ancora risuona. E questo è molto importante per la fede, perché c'è un'altra grande verità, ecco, che si tocca con mano, che non è cambiato assolutamente nulla. Quando è venuta, quando i padri sono morti, non è cambiato nulla. Quindi il problema della fede nella parusia, e la parusia non è solo la conclusione, che è diventata un po' così nella tradizione cristiana, l'escatologia cristiana si è contratta, si è un po' spenta, nel senso che siccome Gesù ha fatto tutto, rimane di salvarsi l'anima, basta andare in paradiso, tutto il resto è fatto, poi alla fine verrà e chiuderà, ecco, chiuderà la porta, diciamo. No, la parusia non è questa, la parusia è la realizzazione di tutte le grandi promesse, certo che sono garantite, da quello che Gesù ha fatto già, si capisce, la sua offerta, ma la potenza della sua offerta e della sua risurrezione non si sono ancora imposte a tutto il mondo, a tutta la creazione. Tutto va avanti com'era, nel male, molto nel male, tutto avanti com'era. Apparentemente perciò il problema della parusia è un problema centrale, cioè è la realizzazione di tutte le promesse che Gesù, diciamo, ha garantito e ha già iniziato, diciamo, segretamente nei cuori col dono dello Spirito, eccetera. Ma quindi mi sembra qui un punto sempre di grande rilievo, e forse in questa lettera abbiamo già l'eco molto prezioso che affronta, di una voce che affronta una grande obiezione, una grande difficoltà per la fede, anche se non la formalizziamo, diciamo, ecco, sotto il problema è questo, il problema della fede alla fine sotto è questo, che non è cambiato nulla. Quindi non si sa, Gesù ha fatto tante cose, ma alla fine, questo mi sembra un punto molto, molto importante, non so se ci prendo in questa direzione, si tratta comunque, sembra, di questo punto della parusia del Signore Gesù. Ecco, questo sia nel nostro capitolo, difatti lo affronteremo subito, sia al capitolo 3.